E siamo arrivati al momento del nostro approfondimento. Da qualche settimana la maggior parte dei libri del gigante Philip Roth sembrano essere scomparsi dalle librerie. Poco fa, tra l'altro, ho chiamato la libreria Segnalibro di Lugano e anche la Taborelli di Bellinzona, che mi hanno in effetti confermato che, a parte un libro di Roth, Pornoi, e tra poco ci arriviamo, gli altri libri non sono disponibili. E in effetti in questi giorni sono diverse le voci della critica italiana che hanno segnalato sui giornali questa scomparsa. Ma facciamo un passo indietro. Nel 2024 si era registrato quello che era stato da tutti definito come il colpo di mercato dell'anno. Adelphi aveva in effetti sottratto i diritti delle opere di Roth ad Einaudi, battendole all'asta. Ora però l'effetto, diciamo, inatteso. Per la prima volta dopo decenni, gran parte dei libri di Roth non si trovano più nelle librerie, o almeno questa sembra essere, diciamo, la direzione e il rischio che stiamo percorrere in modo generalizzato. Un caso che solleva ovviamente interrogativi non solo sul destino editoriale di uno degli autori più importanti del Novecento, ma anche sui meccanismi di circolazione dei libri, sulle logiche dell'editoria e sul ruolo delle traduzioni nel successo di uno scrittore straniero. Noi di questo parliamo con i nostri ospiti che sono già collegati. Buongiorno Pia Masiero.
Buongiorno.
Lei è tra le massime esperte italiane dell'opera di Roth e della sua ricezione, è professoressa di letteratura nordamericana e vice direttrice del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia. E saluto anche Andrea Kerbacher. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Lei è scrittore, organizzatore culturale, insegna istituzioni e politiche culturali alla Cattolica di Milano e collabora con il Corriere della Sera e con il supplemento domenicale del Sole 24 Ore ed è anche fondatore della Casa dei Libri di Milano. Allora, Andrea Kerbacher, partiamo proprio dalla notizia di attualità. Le opere di Philip Roth sono davvero sparite dalle librerie italiane e anche ticinesi? Questa, insomma, è una brutta sorpresa oppure siamo di fronte a uno scenario che in fondo ci potevamo aspettare perché, diciamo, fisiologicamente dipendente da un passaggio di diritti editoriali?
Allora, lo scenario è questo, ma io vorrei reagire con un paradosso, perché io sono un ottimista di natura e quindi nelle notizie anche brutte cerco sempre di trovare delle opportunità e delle possibilità. E allora in questo caso io intravedo alcune buone possibilità, che sono: la prima, che i lettori che non trovano le opere in italiano le possono trovare in inglese, anche nelle librerie italiane, perché ormai gli scaffali della letteratura inglese sono piuttosto ampi. Roth non è un autore così complicato da leggere in originale, quindi è una bella occasione per fare uno sforzo per leggere in originale, che a mio parere è sempre meglio della traduzione, per quanto buona possa essere, e certamente erano ottime quelle di Einaudi e saranno ancora migliori quelle di Adelphi. Questo è il primo punto. Il secondo è che comunque chi invece non ce la facesse, non avesse le competenze o semplicemente non avesse desiderio di leggere in originale, può comunque andare in biblioteca. Quasi tutte le buone biblioteche hanno le opere di Roth o molte di esse. E la frequentazione delle biblioteche, ancora di più in questi anni, è qualcosa di fortemente raccomandabile. Terzo punto, si può andare dalle mie amatissime librerie antiquarie, senza le quali non esisterebbe la Casa dei Libri, che hanno naturalmente una serie di libri a disposizione. A volte un po' carucci, a volte meno, ma si può anche andare su eBay. Voglio dire, molti di loro sono lì, felicemente, si compra con pochi euro, magari addirittura paradossalmente meno di quelli che si spenderebbero comprando un libro in libreria. Quindi sono tre buone opportunità che, partendo da certamente una notizia non bella, mi sento di sottolineare.
Allora, sono due gli inviti di Kerbacher, due inviti ad andare nelle biblioteche, ad andare nelle librerie antiquarie e poi anche l'opportunità di leggere in lingua originale. Pia Masiero, Il successo e la ricezione di un autore comunque dipendono in buona misura anche dal lavoro delle traduttrici e dei traduttori. Nel caso di Roth è Vincenzo Mantovani, scomparso tra l'altro nel 23, a essere diventato quasi la voce italiana dello scrittore. Ha tradotto circa 18 opere di Roth. In che modo queste traduzioni hanno contribuito alla diffusione e alla costruzione stessa del Roth, diciamo, italofono? Che operazione è stata fatta nel portare appunto Roth in Italia?
La traduzione di Roth di Vincenzo Mantovani ha influito moltissimo nel decretare il successo di Philip Roth in Italia. E Mantovani è un grandissimo traduttore e, come dire, ha reso Roth canonico. Di fatto, se noi, dato che l'argomento e la riflessione parte da un passaggio di testimone editoriale, senz'altro possiamo dire che il Roth di Einaudi in Italia, che data la fine degli anni 90, quindi diciamo che la prima opera, anche se non è la prima uscita per Einaudi, di Mantovani è proprio La pastorale americana del 1998, come dire, sposta l'attenzione di un Roth che nasce percepito in Italia come estroso, comico, provocatorio, verso un Roth che invece con Pastorale americana e poi con i successivi romanzi tradotti di Mantovani diventa invece fondamentalmente il grande scrittore americano per eccellenza, con un enorme impatto sociale, cioè il grande romanziere, voglio dire, con un'attenzione e un respiro alla storia americana e alle dinamiche della società americana, come dire, che si leggono in filigrana attraverso i suoi protagonisti, che gli dà questo respiro, voglio dire, del grande romanziere americano. Questo succede proprio tra le righe con il lavoro di Vincenzo Mantovani, che comincia appunto alla fine degli anni 90 per Einaudi.
Allora, siamo nell'idea della... voleva aggiungere qualcosa, Pia Masiero, scusi.
Sì, volevo aggiungere qualche cosa perché vorrei subito entrare anche nella questione del passaggio di consegne. Dal mio punto di vista di studiosa di Roth, non posso che sottolineare il fatto che Roth seguiva il lavoro di traduzione attraverso la sua amica Abigail Asher, e aveva anche pattuito con Einaudi l'ordine di pubblicazione dei suoi libri in italiano. E quindi, voglio dire, per me questa cosa qui non è una cosa da poco, nel senso che Roth era a conoscenza delle sue traduzioni italiane, quelle di Einaudi, e dava loro, tramite la lettura di questa sua amica Abigail Asher, che conosceva benissimo l'italiano, dava, diciamo, il suo bollino verde. Questa non mi pare una cosa da poco quando appunto poi si ragiona cosa succede a Roth quando si spostano e si ritraduce, voglio dire, Roth, così come sta facendo e farà ad Elfi.
Allora, siamo nell'idea della traduzione come dialogo culturale continuo tra sistemi letterari e anche tra traduttore, traduttrice e autore. In che modo quindi le versioni italiane, chiedo ancora a lei, Pia Masiero, di Roth hanno mediato elementi linguistici, umoristici, identitari? Già ci diceva qualcosa, appunto pensiamo alla tipica ironia ebraico-americana, rendendoli accessibili al pubblico italiano. Magari facciamo anche riferimento al caso più recente della traduzione di Portnoy a cui di Matteo Codignola, che aveva anche detto di volere insistere maggiormente sull'ironia del testo.
Allora, se guardiamo la cosa macroscopicamente, possiamo senz'altro vedere questo movimento, nel senso che tutto sommato Roth è atterrato in Italia, ha attraversato l'oceano e è arrivato in Italia proprio per il suo istrionismo, per la sua provocazione, per la sua comicità. E quindi tutto sommato è stato veicolato come un autore che portava questa coloritura, questa tessitura linguistica molto collegata a questa ironia, come dire, se vogliamo anche un pochino stereotipata, ebraico-americana. E quindi nasce così il Roth in Italia e viene, come dire, letto in questi termini. È con Einaudi, ma anche per il fatto che, voglio dire, Roth alla fine degli anni 90 dà una sterzata verso romanzi che hanno un respiro davvero straordinariamente, come dire, storico, epico, diciamo, che Roth viene e passa in Italia tramite Mantovani, arriva appunto con questa visione più ampia, questa visione epica, questa visione del grande scrittore americano che riflette sull'America. Non che prima non lo facesse, ma abbiamo appunto un respiro che cambia. Adesso con Adelphi pare, perlomeno naturalmente sul progetto Adelphi noi possiamo ragionare nel dettaglio a partire dall'unico libro che possiamo leggere, che ho letto nella traduzione di Matteo Codignola, vogliamo riprendere quel Ross comico, estroso e provocatorio. Mi pare che la bandella stessa di Portnoy, così è il titolo scelto da Adelphi, l'idea guida, così come appunto la bandella la presentava, è di presentare Portnoy, il protagonista, come uno stand-up comedian il più divertente e irrefrenabile mai messo sulla pagina, per cui si ritorna un po' a quell'idea di Roth estroso, provocatorio, istrionico. E ricordiamo che Roth, quando a Roth viene proprio chiesto in riferimento al suo romanzo Il lamento di Portnoy che cosa pensava a proposito del suo ispirarsi a stand-up comedies, ha risposto in maniera piuttosto divertita e umoristica, appunto, che il comico che lui preferisce è un cieco di nome Franz Kafka. Quindi dobbiamo stare un pochino attenti, secondo me, nel riproporre e nel puntare a un Roth esclusivamente comico e come dire, che pensa alla scrittura come una performance teatrale, perché Roth è anche questo, ma secondo me il taglio dato a questa traduzione è eccessivamente sbilanciato in questo senso.
Contestualizziamo un po' nella storia il caso di Rothkerbacher. Nella storia recente dell'editoria italiana esistono casi analoghi in cui un autore centrale del catalogo sia diventato improvvisamente irreperibile a causa di un passaggio di diritti tra editori?
No, così no. In Italia no, ci sono stati altri casi all'estero, ma in Italia non ho memoria di questo. Ci sono stati dei casi. Adelphi è stata protagonista ancora con Roberto Calasso tanti anni fa di un passaggio altrettanto clamoroso, che era stato quello di Simenon da Mondadori, che era il suo editore da 50 anni, dall'inizio degli anni 30, ad Adelphi, appunto, prima con tutte le opere non Maigret e dopo un po' con le opere di Maigret. E questo si dovette alla sagacia e anche alla tenacia di Calasso, che andò personalmente a parlare con Simenon, che era un uomo anche non facile per i diritti editoriali. Però le opere di Simenon avevano una tale circolazione ampia, erano state negli Oscar, nei tascabili di ogni tipo, avevano dato luogo a infinità di collane, per cui erano proprio libri che anche in bancarella si trovavano a dozzine. Comunque anche lì l'operazione di Adelphi fu quella di ritradurre tutto, dare una diversa interpretazione di Simenon, in quel caso un po' al contrario di quello che ci è appena stato così intelligentemente spiegato su Roth, cioè da Simenon da autore di gialli, quindi autore di natura diciamo popolare e quindi anche molto adatto a Mondadori, ad autore molto sofisticato in una gruppo di libri estremamente, a volte anche di nicchia, come quelli di Adelphi. Quindi l'operazione fu meno forse dolorosa, anche perché i libri di Simenon sono circa 200, di cui 80 i soli Maigret, quindi una quantità enorme, e se qualcuno spariva per qualche anno era meno grave di Roth, che potrebbe sparire per alcuni libri anche per 10 anni effettivamente, perché il lavoro di traduzione è improbo. Quanto alla doppia disponibilità di traduzione, io non sono così esperto, però penso sempre che sia una ricchezza avere più possibilità di traduzione e di varietà di letture, quindi mi è piaciuta l'operazione di Codignola, che è un personaggio molto ironico, quindi non meraviglia che abbia dato anche questo tono. Certo, a partire dal titolo molti hanno espresso dubbi, perché solo Portnoy indubbiamente è un togliere un aspetto importantissimo di quel titolo. E quindi indubbiamente l'operazione è un po' intellettualmente provocatoria, non c'è dubbio, ma Delphi è sempre stata così.
A proposito di quanto diceva di Simenon, Roberto Colaiani, che ora dirige la Delphi, nel 2024 aveva proprio commentato questo colpaccio fatto da Delphi dicendo che inserire Roth nel catalogo appunto della sua casa editrice significa non solo dargli probabilmente nuova vita in base alla legge adelfiana in grado di rilanciare ogni autore trasformandolo in un autore di culto, ma addirittura fare qualcosa come appunto era avvenuto con Simenon. Pia Masiero, alla luce della storia editoriale italiana di Roth, è possibile allora dare vita a una nuova stagione di traduzioni che modificherà quindi la percezione dell'autore nelle nuove generazioni di lettori? Può davvero nascere un nuovo Roth italiano e secondo lei quali libri bisognerebbe pubblicare?
Allora, è certo che può nascere un nuovo Roth italiano, tra l'altro appunto la questione è di che lettori stiamo parlando, nel senso che ci sono tanti scenari immaginabili, appunto giustamente la ricchezza delle traduzioni è una ricchezza, cioè poter vedere modi diversi ma di leggere e tradurre è sempre una ricchezza. Il problema appunto è avere questa curiosità filologica e fare un ragionamento a partire dall'originale, che non è disponibile per tutti, non tanto per la questione del reperimento dei materiali, ma come dire nella disponibilità e nella pazienza di eventualmente lavorare con la traduzione a fianco. Quindi certo ci sarà un nuovo Roth italiano, il mio timore è che possa, non è un timore, io sono molto ottimista di natura, per cui ben venga che ci siano nuovi lettori che leggono e non conoscono che il Roth Adelphi, diciamo. Il punto da dove sono partita è che appunto a me dispiace che si perda, come dire, il collegamento che le traduzioni Einaudi avevano con Roth vero e proprio, che tra l'altro era molto pignolo e tra l'altro appunto aveva anche da ridire. Quindi avere una traduzione che ha anche l'occhio dell'autore dietro le spalle mi pare non da poco, diciamo. Allora, la questione del Roth Adelphi, a me non piace l'idea che debba esserci una discontinuità per forza, che ci sia una necessità implicita nel ritradurre, data la operazione che è stata fatta. E voglio dire, ovviamente se si parte da Portnoy si insiste sulla vena comica, ma sono curiosa di vedere cosa succede al Roth elegiaco, malinconico, struggente. C'era già qui e qui si è un po' perso, perché comunque si sente la mano del traduttore ed è un modo di intendere la traduzione. È molto interessante il testo, Portnoy ha un bellissimo glossario, sempre a firma e a cura di Codignola naturalmente, e anche un bel saggio di Codignola, ma è interessante leggere tra le righe sia nella gestione del glossario rispetto ai termini yiddish che nel testo di Codignola la voce di Codignola, che guarda caso assomiglia in maniera preoccupante dal mio punto di vista alla voce che poi ritroviamo nella traduzione. Sono stati persi dei giri di frase tipicamente rothiani perché semplicemente bisognava ritradurre. Ora non so, io sono un pochino, dato che ho il privilegio di conoscere Roth in originale e di fatto conoscerlo pochissimo in italiano, lo studio proprio come studiosa quando appunto mi ritrovo a doverne parlare, mi spaventa questa necessaria discontinuità e questa necessaria necessità appunto di ritradurre, perché si rischiano di fare delle forzature in nome della novità. Detto questo, che l'operazione Adelphi possa guadagnare a Roth nuovi lettori sono certa, e data la possibilità che abbiamo ormai di incuriosirci e guardare l'originale eccetera, chissà che possa essere, come dire, che ci siano dei lettori che si incuriosiscano a come suona questo straordinario scrittore nella sua lingua.
Allora, episodi come quello che abbiamo cercato di mettere a fuoco in questa conversazione, cioè il caso di Roth diventato quasi introvabile nelle librerie, ma Kerbacher ci diceva nelle librerie normali, possiamo dire così, non in quelle antiquarie, non nelle biblioteche.
Normali, se dice normali sembra che quelle antiquarie siano anormali.
Sì, ma ha ragione. Per intenderci quelle...
Mi dispiace,
infatti, no, diciamo, c'è anche un qualcosa di bello nell'anomalia, no? Io trovo sempre che sia bello. Comunque, certo, diciamo, due tipi diversi di librerie. Episodi come questo mostrano un aspetto forse trascurato, soprattutto nell'epoca degli ebook, e cioè il libro come oggetto materiale e collezionabile, appunto, a proposito di librerie antiquarie. La difficoltà di riperimento di quindi edizioni di un'opera e l'aumento dei prezzi del mercato dell'usato, del libro dell'usato, cosa ci dicono del rapporto tra lettrici, lettori, librerie e valore culturale dell'oggetto libro? Abbiamo pochi istanti, Kerbacher.
Urca, e la domanda meriterebbe 2 o 3 ore.
Ha ragione, diciamo, ha ragione.
Ci dice che, visto che la professoressa Masero e io ci siamo dichiarati ottimisti, che esiste ancora un orizzonte importante per i libri, per chi li legge, per chi li conserva, per chi li colleziona e per chi li vende, e che noi vogliamo credere in tutto questo e anche credere nella pluralità delle voci che possono presentarci autori italiani e autori stranieri.
Allora, noi qui concludiamo. Siamo partiti dalla percezione che si è iniziata a diffondere sull'introvabilità delle opere nelle librerie in italiano di quel gigante della letteratura che è Philip Roth, non nelle librerie antiquarie. E io quindi ringrazio tantissimo Pia Masiero e Andrea Kerbacher per averci aiutato davvero a districarci in questo tema tanto importante. Tra l'altro ricordo che il 9 marzo noi ritroveremo Kerbacher proprio qui su Rete 2 con una serie dedicata alle storie dei libri, intitolata Fuori Testo. Grazie di nuovo, a presto, risentirci.
Grazie
a voi, arrivederci.